Una bomba ha distrutto le auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia davanti alla loro casa a Pomezia. Nessuno è rimasto ferito, ma l'ordigno era potente e poteva uccidere. Il giornalista di Report: negli ultimi mesi ho ricevuto minacce, attorno a me un clima di isolamento e delegittimazione. Riparte il dialogo tra Russia e Stati Uniti. Putin e Trump si incontreranno a Budapest entro 2 settimane, lo dice la Casa Bianca dopo un colloquio telefonico a sorpresa tra i due presidenti. L'annuncio a poche ore dalla visita di Zelensky a Washington per discutere di missili a lungo raggio dopo le aperture dei giorni scorsi. Ora però Trump frena. A Gaza la tregua regge, ma l'intesa è costantemente sotto minaccia. Israele e Hamas si accusano a vicenda di violare gli accordi. I miliziani assicurano: consegneremo tutti i corpi degli ostaggi, ma ci servono i mezzi. Tel Aviv avverte: pronti a riprendere la guerra in caso di mancata restituzione. Intanto il valico di Rafah resterà chiuso almeno fino a domenica. Manovra economica: la maggioranza trova l'accordo su banche e assicurazioni. Pagheranno 11 miliardi in 3 anni. Resta una legge di bilancio senza crescita e risorse per sanità, scuola e lavoro. Oggi il via libera in Consiglio dei Ministri. Le 7:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo con una notizia della notte: l'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quello di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. A darne notizia lo stesso giornalista: due ordigni hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere, ha scritto Ranucci in un post sui social, aggiungendo: la potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento. Ricostruiamo cosa è successo. Mi ha raggiunto in studio Omar Caniello.
Sì, buongiorno Sara. Ieri sera il giornalista di Report era nella sua abitazione quando attorno alle 22 un ordigno è esploso sotto la sua auto parcheggiata davanti a casa. La deflagrazione ha coinvolto anche l'auto della figlia parcheggiata accanto e dunque avvolta dalle fiamme e distrutto. Proprio la figlia di Ranucci era rientrata circa 20 minuti prima, rientrata a casa circa 20 minuti prima dell'esplosione. L'esplosione, oltre a distruggere l'auto, ha danneggiato anche il cancello dell'abitazione. Non è ancora chiara la natura dell'ordigno utilizzato. Sul posto sono arrivati poco dopo carabinieri e Digos che stanno indagando. Ranucci attorno alle 2 di notte ha parlato al telefono col Corriere della Sera. C'è un clima di isolamento e di legittimazione nei miei confronti. Negli ultimi mesi ho ricevuto varie minacce, tutte oggetto di denuncia, ha spiegato il giornalista. Su chi possa essere l'autore o il mandante dell'attentato, Ranucci ha detto: non lo so, ma potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato i temi delle nuove inchieste di Report. Sarà, ricordiamo che Report tornerà in onda domenica 26 ottobre.
Grazie Omar Caniello. Cambiamo pagina. Riparte il dialogo tra Washington e Mosca. Nelle scorse ore, dopo una telefonata a sorpresa, Donald Trump e Vladimir Putin hanno annunciato che si incontreranno a Budapest entro le prossime 2 settimane. Il colloquio è avvenuto alla vigilia della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Al centro dell'incontro la richiesta di Kiev di missili a lungo raggio Tomahawk da utilizzare contro la Russia. Una richiesta sulla quale, dopo le aperture dei giorni scorsi, ora Trump frena. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Sara. Quello cui stiamo assistendo in queste ore è uno scenario sperimentato altre volte. Donald Trump si mostra frustrato per la mancanza di risultati nei negoziati con Vladimir Putin per far finire la guerra in Ucraina. Dice di essere stato ingannato, minaccia di dare a Kiev armi potenti che possono colpire all'interno del territorio russo. Quindi Trump parla con Putin, il presidente russo mostra apparente buona volontà, Trump dice che ci sono segnali positivi. obiettivi per una pace che poi invece non arriva. La stessa cosa sta appunto succedendo ora. Da giorni il presidente americano diceva di essere disponibile a dare agli ucraini missili Tomahawk, che hanno una gittata che può raggiungere anche i 1600 chilometri. Tomahawk ne abbiamo tanti, ha detto Trump un paio di giorni fa, accendendo le speranze di Volodymyr Zelensky, che arriva alla Casa Bianca proprio per chiedere armi più potenti. Poi però ieri Trump ha appunto parlato con Putin al telefono un paio d'ore, un colloquio molto produttivo, dicono gli americani. Putin ha fatto le congratulazioni a Trump per il successo nei negoziati su Gaza e avrebbe anche lodato l'attività di Melania Trump per far tornare a casa i bambini ucraini rapiti dai russi. Questo è bastato per far cambiare idea a Trump, che ora dice che i Tomahawk sono troppo distruttivi, che gli americani ne hanno bisogno per loro, e che annuncia appunto Trump l'intenzione di incontrare Putin in Ungheria entro 2 settimane. L'ultimo incontro tra i due leader c'era stato in agosto in Alaska, molti sorrisi, tappeti rosso per il presidente russo, nessun risultato. Vedremo se la stanchezza, i costi della guerra per entrambe le parti e la minaccia di usare i Tomahawk renderanno questa volta Putin più disponibile al negoziato. Sara.
Grazie Roberto Festa. E allora abbiamo chiesto anche a Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia, se questo riavvicinamento di Mosca a Washington è dettato solo dalla preoccupazione per le consegne di missili a Kiev, oppure se tra le intenzioni di Putin c'è anche dell'altro. Sentiamo.
Possiamo provare ad aspettarci una ripresa di colloqui dell'Alaska che erano andati persi dopo questi 2 mesi. In più, credo che non avvenga a caso, dopo l'intenzione impaventata da Trump di fornire i Tomahawk agli alleati ucraini, e i russi questa minaccia l'hanno presa parecchio sul serio. Questo non vuol dire che Mosca sia disposta a cedere sull'Ucraina, ma probabilmente vorrebbe riprendere il filo dei colloqui. Trump è molto ottimista e forse anche un po' ringalluzzito dal successo della sua operazione diplomatica su Gaza, quindi ritiene di poter fare l'impossibile. Però c'è una differenza: la Russia non è Israele, non dipende dagli americani né per armamenti né economicamente, e quindi è un po' più difficile convincere Putin a incontrare Zelensky, che considera un presidente illegittimo.
Putin andrà quindi a Budapest, cioè in Europa, e su di lui pende un mandato d'arresto internazionale.
Vero, ma sappiamo benissimo, come dimostra anche il caso di Ilaria Salis, quanto l'Ungheria ci tenga al diritto. Non è detto che questo sia un problema. Se in Europa verranno chiusi gli spazi aerei al passaggio dell'aereo di Putin, sarà molto interessante capire come Putin ci arriverà a Budapest.
Ieri la Commissione europea ha presentato la sua roadmap per la difesa, un piano da quasi 7.000 miliardi con cui si impegna a colmare nel giro di pochi anni le lacune militari dei Paesi membri. Si tratta di una tabella di marcia che prevede finanziamenti congiunti in tutta una serie di progetti, dai missili alle munizioni fino al cosiddetto muro antidrone, il sistema che garantirebbe al continente di difendere i propri confini dalle incursioni esterne di droni. Il chiarimento, anche se mai citato in modo esplicito, è alla Russia di Putin. Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo.
Quello che è stato presentato oggi è stato come una tabella di marcia per arrivare a qualche forma di riarmo o di prontezza entro il 2030. Ci sono delle carenze evidenti, che sia chiaro, perché l'Europa improvvisamente si è trovata scoperta, ad esempio per quanto riguarda l'industria dei droni, e questa è diventata la priorità assoluta a livello europeo dei 27 Paesi membri. Sono stati identificati 9 campi di azione dove sono evidenti le carenze di quella che all'inizio doveva essere una potenza di pace, l'Unione Europea, che però oggi si sta cercando bruscamente di riconvertire anche come in potenza militare, e secondo me è una sfida che non sta in piedi, perché non sono queste le premesse sulle quali è nata l'Unione Europea. Il problema è trovare i soldi non ci sono oggi, a meno che si punti tutto sull'industria del riarmo come volano di crescita, ma in queste condizioni l'Europa scoppia, non tiene l'Europa. O si trovano gli spazi per conseguire i vantaggi dell'economia di scala, o altrimenti l'Europa non tiene. Perché? Perché il bilancio europeo non c'è, perché per cercare questi soldi tu devi sottrarli poi da altri campi di azione dell'Unione Europea molto più importanti, quali possono essere i fondi regionali, quali possono essere l'agricoltura, e ricordiamoci che il bilancio dell'Unione Europea di per sé è già striminzito.
A Gaza resta in vigore il fragile cessate il fuoco concordato a Sharm el-Sheikh, ma l'intesa tra Hamas e Israele è costantemente minacciata da accuse reciproche di violazione degli accordi. I miliziani palestinesi non hanno ancora riconsegnato 19 dei corpi degli ostaggi che si trovano ancora a Gaza, ma in un nuovo messaggio diffuso nelle scorse ore hanno garantito la volontà di farlo, spiegando di aver bisogno di mezzi adeguati per liberare i tunnel distrutti dai bombardamenti e raggiungere quindi le salme sepolte sotto le macerie. La Turchia ha annunciato che parteciperà alle ricerche. Anche dagli Stati Uniti le difficoltà sul campo sono state riconosciute. Israele resta però fermo nelle sue posizioni e ha avvertito che in caso di mancata restituzione riprenderà i combattimenti. Ha anche annunciato che il valico di Rafah resterà chiuso almeno fino a domenica. Un altro dei nodi centrali resta il disarmo di Hamas. Quanto è alto per ora il rischio che la tregua salti davvero? Lo abbiamo chiesto ad Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
È alto ma non altissimo, nel senso che a me non sembra che Israele sia veramente intenzionato in questo momento, dopo diciamo il ceffone che si è preso da Trump, a reinvadere, anche se Trump ha detto che per lui, se Hamas non disarma, hanno il diritto di reinvadere. E contemporaneamente, dal punto di vista di Gaza, secondo me in questo momento il rischio più immediato non è diciamo una rottura della tregua da parte di Israele, che pure c'è, ma lo spargimento di sangue interno che stiamo vedendo, e la cosa è scalata molto più rapidamente di quanto non ci si sarebbe aspettati.
Ci spostiamo in Italia, parliamo della manovra economica. Dopo una giornata di tensione, ieri sera la maggioranza ha trovato l'accordo sulle banche, una tassa del 27,5% sugli istituti bancari e le assicurazioni, che dovranno liberare i depositi vincolati per un totale di 11 miliardi in 3 anni. Resta una legge di bilancio di scarso respiro che non porterà crescita e non investirà risorse nei settori che ne avrebbero più bisogno: sanità, scuola e lavoro. Da Roma, Anna Bredice.
Voi non credete ai miracoli, io invece ci credo, sono le parole del ministro dell'economia Giorgetti, e in effetti sembra quasi un miracolo il cambiamento improvviso di Forza Italia, che nel pomeriggio giudica una cosa da Unione Sovietica la tassazione degli extra profitti delle banche, e in serata firma insieme a tutti gli altri la tassazione. Quindi alla fine i partiti di maggioranza hanno trovato un'intesa: una tassa del 27,5% sulle banche e le assicurazioni, che dovranno liberare i depositi vincolati per un totale di 4,4 miliardi per il 2026 e 11 miliardi complessivi nei 3 anni. Potrebbe anche esserci un aumento di 2,5 punti dell'IRAP, che banche e assicurazioni già versano in misura maggioritaria. In tutto ora il 5,45% per le banche e il 5,9% per le assicurazioni. Forza Italia, che sulle banche ha cercato sempre di fare muro anche per dare segnali al proprio elettorato, ora accetta ma prova a ridimensionare la misura. È un contributo volontario con risorse che andranno alla sanità. Una manovra da 18 miliardi di scarso respiro, soprattutto nei settori che avrebbero più bisogno di interventi strutturali: sanità, scuola e lavoro. Meloni aveva bisogno anche di chiudere senza portare avanti battibecchi, e quello sulle banche era il più importante. Divisioni che avrebbero condizionato anche la partita elettorale di 3 regioni che andranno al voto a novembre. Oggi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Di nello studio.
La decisione del governo di negare l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie sta sollevando critiche e proteste. Si tratta ancora di un disegno di legge, ma le motivazioni fornite dalla Lega svelano la cultura di questa maggioranza. L'abbiamo fatto per difendere la famiglia. Una scelta ideologica, quindi, quella di negare una forma di educazione fondamentale, anche e soprattutto per contrastare la violenza di genere. La decisione è stata presa a meno di 24 ore dall'ultimo femminicidio a Milano. Nel capoluogo lombardo, ieri sera, cittadini e cittadine si sono riuniti nel quartiere Grola, dove è stata uccisa Pamela, 29 anni, per dire basta ai femminicidi. Ascoltiamo le voci raccolte dalla nostra Chiara Manetti.
Cercano di raccogliere consenso tra i loro elettori senza pensare alle generazioni future, cioè si interessano solo dei propri voti senza poi realmente pensare al futuro. e questa cosa mi crea molto disagio. Tutti questi femminicidi mi creano anche molta ansia e ogni volta che succede mi sento proprio un vuoto dentro.
Bisognerebbe affrontare seriamente il problema femminicidio e condannare quello che hanno proposto adesso il governo.
Comunque la gente partecipa, quindi mi sembra che da una parte ci sia un governo così che cerca di reprimere, però dall'altra è questo da speranza, forse la società va chissà magari in un'altra direzione, forse il futuro non è così nero come sembrerebbe, insomma ce l'auguriamo.
Non viene identificato il problema del femminicidio in quanto tale e di conseguenza non viene identificata nell'educazione delle persone anche una possibile strada per evitare questo incidente. Le due cose coesistono perfettamente, cioè sono figlie dello stesso sistema culturale e valoriale che crede che certe cose o non se ne debba parlare, e meno se ne parla meno esistono, e quando succede le rubrica qualcosa di normale e insito all'interno della società.
È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss, aveva 74 anni, è morto per le conseguenze di una recente caduta. Frehley è stato uno degli strumentisti più influenti nel rock degli anni 70-80. I Kiss sono entrati nel mito anche per i loro intensi spettacoli dal vivo e per l'uso di truccarsi il viso di bianco e nero. Ace Frehley e gli altri membri della band sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Omar Caniello. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.